Ciao a tutti, io sono Jessica.
E io sono Gianluca.
Benvenuti ad una nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
Oggi abbiamo deciso di prenderci una pausa dal fare l'analisi di un'azienda per parlare ancora una volta del coronavirus e quello che sta succedendo nei mercati finanziari.
Sì, infatti sta succedendo l'apocalisse e l'S&P 500, che è uno degli indici più importanti, è sceso da solo inizio di quest'anno del 30%. Poi ultimamente si è ripreso un poco, quindi adesso è sotto solo del 20%. Però è abbastanza se consideri che l'anno è iniziato da pochi mesi e l'S&P 500 quindi è proprio colato a picco.
Infatti, come in Italia, anche in Inghilterra siamo chiusi in casa. E così anche Spagna, Germania, Stati Uniti e ma molti altri paesi.
Sì, diciamo tutto il mondo probabilmente. A parte la Cina che si è appena ripresa e si è riaperta al mondo.
Beh, non proprio, però stanno iniziando a riaprire, che è un buon segno. In ogni caso noi speriamo che voi tutti stiate bene e rimanete in casa.
Infatti, restate a casa. Altrimenti viene De Luca con lanciafiamme. E poi, ieri mattina, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica ha appena detto che se continuiamo così, ovvero che tutti i paesi continuano ad adottare questa pratica del lockdown, la crescita annuale diminuirà poi del 2%.
Questo per ogni giorno in cui le maggiori economie mondiali rimarranno chiuse.
Esatto. Però adesso, domanda, come mai il mercato scende? Come è correlato questo alla pandemia che si è diffusa?
Questa è un'ottima domanda, perché è quello che succede praticamente ogni volta che ci sono notizie negative. Driver principale dei mercati sono le emozioni come paura e avarizia. In questo caso c'è la paura che il coronavirus abbia degli effetti importanti sull'economia mondiale. Basta pensare a tutte le aziende che oggi sono chiuse, dai piccoli ristoranti alle grosse aziende. Chiaramente se tutte le persone devono rimanere a casa per evitare la diffusione del coronavirus, queste persone non andranno in giro a spendere nei ristoranti, nei caffè.
Sì. Poi tra l'altro molti ristoranti sono chiusi. Il governo qua in Inghilterra ha appena ordinato di far chiudere ristoranti, pub, qualunque cosa, insomma. Quindi l'unica cosa aperta sono solo i supermercati principalmente.
E la conseguenza di questo è che i traders e gli investitori pensino giustamente che queste aziende non facciano abbastanza soldi o comunque non quanti se ne aspettavano alla fine dell'anno scorso, e di conseguenza per loro il valore di queste aziende è diminuito perché hanno una visione molto a breve termine. La maggior parte dei traders hanno una visione che va da un giorno a poche settimane, e la maggior parte degli investitori di Wall Street, come si dice, insomma quelle istituzioni finanziarie che gestiscono fondi di pensione e fondi di investimento grossi, hanno comunque una visione a breve termine di 3-6 mesi, massimo di un anno. Uh-huh. E chiaramente le entrate della maggior parte delle aziende quest'anno saranno impattate dal coronavirus e dalla gente che sta a casa.
Ho capito. Quindi comunque questo crollo del mercato è dato principalmente da queste persone che solo pensano che i profitti di queste aziende diminuiranno. Che poi è logico pensare così.
Sì, chiaramente queste persone non hanno una visione di lungo termine. Questa pandemia chiaramente avrà un impatto per 3 mesi, 6 mesi, un anno, quello che sia, però finirà. A un certo punto, nella peggiore delle ipotesi, verrà sviluppato un vaccino che risolverà la situazione. Quindi la maggior parte delle aziende forti, che hanno una balance sheet forte, insomma che hanno soldi e hanno asset, o comunque che riceveranno degli aiuti dai governi, che chiaramente non vogliono che le aziende falliscano portando una perdita del lavoro, queste aziende chiaramente a lungo termine sopravviveranno e continueranno a fare profitto. Quindi le vendite di queste persone chiaramente hanno soltanto una visione a breve termine e saranno temporanee. A un certo punto il mercato si riprenderà. Poi, perché c'è stato un crollo così forte questa volta?
Infatti, come mai è sceso proprio del 30%? È abbastanza.
Soprattutto in un breve periodo.
Infatti.
In meno di un mese. Questo perché oggigiorno è quasi tutto automatizzato. La maggior parte dei trader e degli investitori su Wall Street usano dei meccanismi automatizzati per vendere se il prezzo di una certa azienda o di un certo pacchetto scende sotto una soglia predeterminata. Questo si chiama normalmente stop loss. È una funzione automatizzata che ti danno i broker per specificare a che prezzo vendere se il prezzo scenda sotto una certa soglia. Poi, man mano che i prezzi scendono, succede anche un'altra cosa. La maggior parte dei brokers, di nuovo, offrono dei prodotti che si chiamano a margine, cioè praticamente prestano soldi agli investitori dicendo: se hai per esempio 10.000 euro sul conto di brokerage, puoi comprare come se avessi 40.000, 50.000, 20.000, a seconda del tuo profilo. Però quando poi i prezzi scendono e il valore del tuo portafoglio si abbassa, il broker verrà da te e ti dirà: adesso devi coprire questo margine che ti avevo dato inizialmente. Se non puoi coprire quel margine usando contante che hai in banca, allora il broker inizierà automaticamente a vendere i tuoi asset fin tanto che il tuo portafoglio non arriverà a un valore con cui il broker si sente a suo agio. Il che chiaramente porta a un'ulteriore perdita del valore di queste azioni che vengono vendute automaticamente.
E infatti, quando è stato? Qualche settimana fa che la borsa di Wall Street ha dovuto chiudere per evitare che tutto scendesse in maniera drastica, proprio per questo motivo, io suppongo.
Infatti, nelle ultime due settimane il New York Stock Exchange ha dovuto chiudere 4 volte per più di 15 minuti. Questo per meccanismi di sicurezza predeterminati in cui, nel caso in cui tutte le azioni o la maggior parte delle azioni scenda di più del 7% in pochi minuti, tutto il mercato si blocca. E questi sono meccanismi di sicurezza che sono stati implementati durante l'ultima crisi, quella del 2008.
Sì, infatti, che poi questi motivi che abbiamo appena menzionato sono comunque motivi, diciamo, universali per cui crollano le borse. Cioè non è solo a causa del coronavirus, ma si verifica ad ogni crisi. Il motivo per cui scende il mercato, diciamo, sono questi.
Sì, esattamente.
Adesso invece andiamo un po' a vedere cosa è successo a livello mondiale, perché sono successe parecchie cose, per rispondere appunto a questa crisi che si sta verificando un po' in tutti i settori. E parliamo un po' di cosa è successo nella scorsa settimana, quindi dal 23 al 28 marzo. Prima di tutto, cosa è successo negli Stati Uniti d'America? Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler stampare più soldi per salvare l'economia, che è un po' quello che hanno fatto sempre durante ogni crisi, perché loro hanno il potere di stampare soldi. E la quantità che hanno annunciato di voler stampare, forse molto di più di quella che aveva zio Paperone nel deposito o giù di lì, stiamo parlando di 2 trilioni.
Di 2.000 miliardi.
Non saprei manco quanti zeri dover mettere su carta, sinceramente.
13?
Forse? Trilioni? Sì. Comunque un pacchetto di 2 trilioni per poter stimolare l'economia, quindi ci saranno più soldi in circolazione, e hanno anche deciso di aiutare le famiglie, quindi coloro che sono in difficoltà in questo periodo, che stanno soffrendo a causa appunto di tutte quelle aziende che hanno dovuto chiudere in questo periodo, molte persone si sono trovate senza lavoro, e se non mi sbaglio hanno deciso di dare un pacchetto di $2.500 complessivi per famiglia, quindi diciamo 2.000 per adulto e 500 per bambino, se ho capito bene.
1.200 per adulto e 500 per bambino alla fine.
Ah, è di meno? Avevo capito 2.500.
Quello era stato proposto 2.000 per adulto e 1.000 per bambino, poi alla fine si sono accordati per 1.200 per adulto e 500 per bambino. E poi ci sono degli stimoli ulteriori a seconda della tua condizione.
Giusto. In più, oltre a questi 2 trilioni, che già mi sembravano abbastanza, ci sono anche 4 trilioni di repurchase agreement. Che cosa sarebbero?
Praticamente liquidità per le banche. Insomma, il governo vuole evitare che tutti iniziano a prelevare soldi dalle banche o a chiedere prestiti e le banche non abbiano abbastanza liquidità per gestire questa domanda. Quindi praticamente cosa fanno? Stampano soldi temporaneamente dicendo: noi ti diamo quanti soldi, noi governo, diamo a te banca, quanti soldi ti servono per gestire la domanda che hai. Però ce li dovrai ridare indietro tutti fino all'ultimo centesimo nel giro di pochi giorni o poche settimane. In questo caso sono state prese misure straordinarie, perché normalmente le repurchase agreements valgono per un giorno, ma in questo caso sono state allungate a via indefinita. Quindi decideranno in futuro poi quando le banche dovranno ridare questi soldi indietro.
La mia paura è che a un certo punto annunceranno di voler stampare altri trilioni ancora, perché tanto possono stampare una quantità illimitata di soldi, se ci pensi.
Ma se vedi quello che hanno annunciato, in effetti hanno già detto che questo probabilmente non sarà l'ultimo stimolo, ma probabilmente soltanto uno di quelli iniziali. Infatti, per esempio, in Inghilterra hanno usato una policy simile dicendo: noi presteremo soldi illimitati e stamperemo soldi illimitati per contrastare questa crisi, dicendo che il governo pagherà l'80% dello stipendio fino a 2.500 sterline per capita a tutte le persone che altrimenti sarebbero state licenziate.
Ho visto in internet poi tra l'altro un meme su una carta del gioco del Monopoly dove appunto pare che ci sia una regola che se finiscono i soldi di carta stampati all'interno del gioco puoi iniziare ad usare dei pezzi di carta e scrivere il valore dei soldi su questi pezzi di carta in sostituzione dei soldi veri, perché a quanto pare la banca del Monopoly ha il potere di poter stampare soldi infiniti ed è più o meno la stessa cosa che sta accadendo qui, quindi i governi si giocano la carta del Monopoly.
Allora, visto che hai detto che la cosa ti preoccupa, no? Ti preoccupa che i governi stiano stampando quanti soldi servono per salvare l'economia, secondo me fanno bene, partiamo da questo, però... Perché dici che ti preoccupa?
Perché mi ricordo quello che è successo in Venezuela, dove la moneta venezuelana non vale più niente, perché c'è stata un'inflazione. Anche se lì, diciamo, la situazione è stata un po' diversa, perché comunque il Venezuela era povero ed è diventato ancora più povero, poi ci sono state tante decisioni sbagliate, ok? Però quello che mi ricordo, appunto dall'inflazione, è che se aumenta il denaro in circolazione, il valore della moneta che abbiamo diminuisce, perché c'è più denaro in circolazione. Questo è un dato di fatto, non me lo sto inventando io, è normale. Perciò mi preoccupa, se vengono immessi tutti questi soldi, penso che ci sarà un'inflazione, che quindi le cose che possediamo inizieranno a valere di meno. Sto parlando poi soprattutto dei soldi che hai in contante, soldi che hai in cash.
Eh sì, hai ragione. In effetti normalmente succede così. Man mano che aumenta la quantità di denaro in circolazione, così aumenta anche l'inflazione. E la paura che dovremmo avere è proprio questa, che nei prossimi anni vedremo una forte inflazione sia in Europa sia negli Stati Uniti che in altre economie principali e che quindi il valore dei nostri soldi in banca diminuirà.
Esatto, e poi vuol dire che se mi voglio comprare un pezzo di pane che adesso magari pago 1-2 euro con l'inflazione, magari mi ritroverò a dover pagare 10 euro.
Beh, questo sarebbe un caso estremo.
Questo è molto estremo.
Di iperinflazione, però nemmeno tanta iperinflazione, perché per esempio l'inflazione in Venezuela, come avevi detto, in realtà è aumentata del 2.000.000%, una cosa del genere. Quindi
appunto,
una cosa che
la gente non riesce nemmeno a comprarsi il pane, il latte, l'acqua, beni primari,
infatti,
è grave.
Infatti, quindi l'aumento del pane da 2 euro a 10 non sarebbe nemmeno tanto grave.
Perché poi come succede in queste situazioni? Quello che inizia ad aumentare sono i beni di consumo, però poi gli stipendi non aumentano allo stesso modo, perciò poi ti ritrovi povero.
Infatti, gli stipendi normalmente aumentano, sì, però non in linea con l'inflazione. Però gli asset che abbiamo, per esempio la casa o le azioni, soprattutto quelle di aziende forti, normalmente aumentano con l'inflazione perché aumenta la quantità di soldi in circolazione e gli investitori da qualche parte li devono mettere, quindi iniziano a comprare azioni o bond o cose del genere, e quindi il valore di queste cose, o comunque il prezzo di queste cose, aumenta.
Sì. Ok. Andando avanti con quello che è successo sempre negli Stati Uniti d'America, oltre a questo pacchetto quindi di stimolo finanziario, come già detto, l'S&P 500 è crollato, però si è visto una ripresa da lunedì. Perché? Perché appunto con questo pacchetto di stimolo che hanno annunciato, gli investitori si sono sentiti molto più comfortable, quindi si sono sentiti risollevati dal fatto che il governo abbia deciso di immettere più soldi nell'economia. Perciò invece di essere giù del 30%, adesso è giù solo del 20%, perché è salito un pochino. D'altra parte, gli investitori sempre si sono preoccupati perché allo stesso tempo sono fuoriuscite molte notizie della disoccupazione. Il tasso di disoccupazione in America è peggiorato, infatti pare che circa 3,3 milioni di americani si siano trovati senza lavoro, perché molte aziende hanno chiuso, purtroppo è successo questo. Quindi il livello di disoccupazione è aumentato e ha anche battuto un record dal 1982, che non è una cosa positiva. Invece, cosa è successo in Europa? Anche la Banca Centrale Europea ha deciso di immettere più soldi, perché questa è la tattica che stanno adottando un po' tutti, però un po' meno di quello che ha deciso di fare il governo americano. Infatti stiamo parlando di solo 750 miliardi di euro. Questo sempre per aiutare appunto l'economia. E poi allo stesso modo anche la borsa europea ha avvertito un crollo, quindi gli indici maggiori come il DAX tedesco, il CAC,
quello francese,
anche è crollato di parecchio. Invece in UK, dato che noi viviamo in Inghilterra purtroppo, la banca centrale d'Inghilterra ha abbassato il tasso di interesse allo 0,1%, che è il tasso più basso mai registrato nella storia.
E questa è una cosa che non avevi detto, per esempio, dagli Stati Uniti. Anche la Federal Reserve ha abbassato il tasso di interesse allo 0,1%, il che significa che le banche possono chiedere prestiti allo Stato pagando solo lo 0,1%. E quello poi è il tasso di interesse su cui si basano tutti i mutui, i prestiti che chiedono le persone, come mette.
Poi anche il governo inglese ha deciso di donare 645 miliardi all'economia, quindi più o meno siamo in linea con lo stesso ammontare della Banca Centrale Europea. Poi l'indice inglese più importante, ovvero il FTSE 100, è crollato del 25%, quindi è in linea anche questo con l'S&P 500. Insomma, diciamo che stanno tutti andando con lo stesso andamento.
Mm-hmm.
E poi il pound, quindi la sterlina inglese, è anche crollata al livello più basso dal 1985.
Rispetto al dollaro,
perché sì, il dollaro è sempre la moneta con cui paragoniamo un po' tutto.
Questa è una cosa interessante, colgo l'occasione, perché l'altro giorno ho letto un articolo molto carino di Ray Dalio, che è uno degli investitori più famosi del mondo, gestisce il fondo di investimenti più grosso del mondo, e lui si preoccupa che questo sia un periodo di transizione in cui una delle potenze mondiali attuali, o meglio la più forte, che sarebbe gli Stati Uniti, potrebbe crollare in questo momento e perdere lo status di prima potenza mondiale a favore di un'altra potenza crescente come la Cina.
Ma io me l'aspetto che la Cina diventi la prima potenza mondiale.
E in quel caso il dollaro non sarebbe più, o meglio, cioè in quel caso ci sarebbe la possibilità che il dollaro perda lo status di riserva, moneta di riserva mondiale.
E poi lo diventi lo yuan cinese.
Esattamente. Quindi il paragone poi in futuro sarebbe, invece che dollaro sterlina o dollaro euro, sarebbe dollaro yuan, sterlina yuan, euro yuan.
Sì. Infatti al momento è tutto calcolato sul dollaro, quindi anche quando si parla di debito è sempre basato sul dollaro. Sono debiti in dollari, sempre. Ok, e tra l'altro ultima sempre notizia dell'ultima settimana è che per quanto riguarda il GDP mondiale, la Deutsche Bank ha stimato che il GDP probabilmente crollerà del 5-13%.
Che cos'è il GDP?
Che cos'è il GDP?
Il GDP, per chi non lo sapesse, è il prodotto interno lordo, semplicemente la traduzione in inglese è Gross Domestic Product, ma la stessa cosa, insomma, il PIL.
Che quindi l'economia mondiale crollerà di un numero compreso fra il 5 e il 13%. Inoltre, durante questa crisi, appunto, abbiamo visto che il mercato è crollato, panico, tutti stanno vendendo. Una cosa interessante da notare è quali sono stati i settori colpiti, che poi variano a seconda della crisi. In questa crisi specifica, i settori che purtroppo sono stati colpiti di più, quali sono stati, Gianluca?
Chiaramente quello dei viaggi, le linee aeree, soprattutto gli alberghi, e anche le economie dei paesi che si basavano principalmente sul turismo stanno soffrendo, perché chiaramente le persone devono rimanere chiuse in casa e quindi non viaggiano.
Infatti Un altro settore colpito è il cibo, anche se ci sono varie sfumature qui, perché se consideriamo cibo ristoranti, i ristoranti sono quelli che in questo momento stanno soffrendo di più perché sono costretti a rimanere chiusi, quindi non faranno più quelle vendite che avevano stimato in passato. Molti ristoranti forse saranno costretti a chiudere durante questa crisi, ma altri invece si stanno reinventando tramite le delivery online, quindi ci sono anche ristoranti che ne stanno beneficiando. Per esempio, uno dei ristoranti che ne sta beneficiando di più è Domino, dato che la gente sta ordinando molta pizza a casa.
Domino, per chi non lo sapesse, è una catena di pizza americana che è molto diffusa in Inghilterra e in America, e non mi pare ci sia in Italia.
Non lo so se c'è in Italia, però Domino Pizza, che comunque non è pizza.
Diciamo che non è proprio buonissima, però no, è decente.
Perché è New York style, quindi è tipo pizza pesante, insomma. Però sempre nel settore del cibo poi abbiamo i supermercati, che invece sono aperti, ma anche quelli in realtà penso che stiano facendo un sacco di soldi, ma allo stesso tempo stanno avendo molte difficoltà perché la domanda è aumentata in maniera esponenziale, molta gente sta iniziando a fare stockpiling, quindi sta iniziando a comprare beni in massa tutti insieme. C'è stata la crisi della carta igienica, buon per il CEO della carta igienica che sta rotolando nell'oro.
Può darsi, in realtà stanno avendo difficoltà a produrne in quantità sufficiente.
Infatti.
Per la domanda, però sicuramente hanno venduto tutto lo stock che avevano in magazzino.
Però si sono viste risse di carta igienica, probabilmente la carta igienica si sta vendendo a peso d'oro su eBay, non lo so, non ho controllato.
Sicuramente in Inghilterra una delle notizie uscita ultimamente è che hanno arrestato una banda di fuorilegge che aveva saccheggiato un supermercato per la carta igienica e aveva riempito tutto un camioncino, stavano andando non si sa dove.
Esatto, oppure ho letto di gente che sta rubando la carta igienica dagli Airbnb, per esempio.
O dagli hotel.
O dai bagni pubblici, insomma. Tragedia. L'oro bianco, il nuovo oro bianco.
Un altro settore colpito fortemente è quello dell'automobile. Chiaramente la gente è chiusa in casa, non prende l'auto per andare in giro. Quindi tutte le aziende che facevano manutenzione di macchine o che vendono parti per le automobili, ricambi, ruote e cose varie, chiaramente non stanno vendendo. Anche a livello assicurativo, parecchie polizze sono state messe in pausa e quindi le assicurazioni, le aziende assicurative non stanno incassando quei soldi. In più, anche a livello di fabbricazione delle nuove auto, Fiat, Ferrari e quasi tutti i produttori di auto, Ford, eccetera, stanno chiudendo le fabbriche o stanno riducendo fortemente la produzione e quindi non venderanno tante auto. Infatti, tra queste, per esempio, questa settimana Ferrari ha deciso di chiudere tutte le fabbriche italiane fino al 14 aprile.
Altri settori invece, come il settore tech per esempio, si è visto come alcune aziende, soprattutto quelle che permettono di aiutare con il telelavoro, che adesso stiamo appunto vedendo, sono aumentate di prezzo, anche in maniera abbastanza esponenziale. Per esempio ci sono aziende come Slack, che è un tool di comunicazione per chattare con i colleghi, che ha visto proprio un'impennata del prezzo, esagerata. Adesso può essere giustificata o non giustificata, magari Slack è un'azienda meravigliosa, non lo so, non l'ho studiata per bene, però so che il prezzo sta aumentando soltanto sulla base, che adesso sarà uno dei tool più utilizzati dalle aziende, quindi questo è un motivo. L'altra azienda che anche ha visto un aumento di prezzo esponenziale è Zoom, che è un prodotto come Skype, però fatto un po' meglio, per appunto per fare videoconferenze. Anche ha visto un prezzo andare su di molto. E un'altra che mi aspettavo è Amazon. Anche Amazon sta andando su.
Chiaramente adesso che i negozi sono chiusi, la gente ordina di più su Amazon e su siti del genere per ricevere quelle cose che vogliono, che servono a casa, incluso la spesa.
Un altro settore che sta beneficiando del fatto che la gente stia più a casa è il settore dell'entertainment. E aziende che operano in questo settore sono Netflix, per esempio. Quindi c'è stato un aumento della domanda di persone che hanno iniziato a fare l'abbonamento a Netflix, perché stando a casa hai più tempo a disposizione per guardare film e serie TV. La seconda azienda che ne sta beneficiando è Disney, dato che avevano già programmato di lanciare a marzo, neanche a farlo apposta, il servizio nuovo Disney Plus. E penso che abbiano registrato molta più domanda di quella che si aspettassero all'inizio.
Sicuramente. Però, ecco, Disney è una di quelle aziende che ha avuto un po' di risultati misti. Perché chiaramente, se da una parte stanno facendo più soldi, dalla parte entertainment, dalla parte quindi di Disney Plus con il servizio di streaming, o dei videogiochi, per esempio Star Wars, Marvel, eccetera, che hanno delle vendite, vedono delle vendite superiori alle aspettative, dall'altra hanno i parchi giochi come Disneyland Paris o Disneyland...
Tutti i parchi Disney.
Eh sì, tutti i parchi Disney, che chiaramente hanno dovuto chiudere anche parecchio tempo fa, appena è scoppiata l'epidemia, per esempio Disney Hong Kong.
Beh, Disney Hong Kong era già chiuso per via dei riots che si erano avuti a Hong Kong, quindi comunque... Ma poi è sempre stato un settore non abbastanza redditizio per Disney, a prescindere. Quindi adesso è proprio il colpo di grazia. Però, d'altra parte, staranno guadagnando parecchio da Disney Plus.
Però, come i parchi Disney e anche altre aziende che operano nel settore dell'intrattenimento, non stanno guadagnando nulla in questa crisi. Per esempio, tutti i cinema.
Sì, i cinema purtroppo hanno dovuto chiudere. Molte case produttrici hanno dovuto ritardare l'uscita di molti film. Per esempio, doveva esserci al cinema il nuovo James Bond, non ci sarà al cinema. O sempre Disney doveva lanciare Mulan, non ci sarà al cinema.
Appunto. Questi sono più o meno tutti i settori colpiti. Poi ci sono dei prodotti di cui volevo parlare, anche perché mi è stato chiesto da vari amici di discutere queste cose con loro e quindi volevo approfittare di parlarne anche in questo podcast. E questi sono petrolio, oro e argento e bond. Il petrolio ha visto un calo di prezzo abbastanza forte, non solo perché chiaramente la domanda è diminuita perché ci sono meno macchine in circolazione, meno aerei, e quindi chiaramente non c'è più consumo di benzina e altri prodotti che sono derivati dal petrolio, ma anche perché durante questa crisi i maggiori produttori di petrolio, che sarebbero Russia e Emirati Arabi, hanno cercato di accordarsi su livello di produzione e di prezzo, ma non hanno trovato un accordo e quindi i russi hanno deciso di inondare il mercato con petrolio che avevano in riserva, e l'aumento della quantità di petrolio in circolazione chiaramente ha fatto abbassare il prezzo, perché come sappiamo il prezzo non è altro che una funzione di domanda e offerta. In questo caso l'offerta di petrolio è aumentata tantissimo, ma la domanda è bassa e quindi il prezzo si è abbassato. Per quanto riguarda oro e argento, invece, questi sono visti normalmente come safe havens, cioè sono dei prodotti che normalmente ci si aspetti ti proteggano in caso di recessione o di una crisi economica. Quindi l'aspettativa comune è quella che l'oro e l'argento salgano mentre le stock scendano durante una crisi.
Perché questa convinzione che l'oro e l'argento debbano salire se le stock scendono? Chi l'ha detto?
Questa è una domanda giusta da fare. Allora,
c'è una legge matematica che questo accade. Allora, se fosse così, tutti quanti dovremmo avere oro e argento, perché sicuro, quindi salgono se le stock scendono. Ma poi quindi che significa? Che se le stock salgono, oro e argento scendono?
Sì, normalmente questa è l'aspettativa. In pratica però quello che succede è un po' più complicato. La domanda però che mi hai fatto, cui volevo rispondere, è perché c'è questa aspettativa che l'oro salga se le stock scendono, che è molto più interessante secondo me. Allora, quando le stock scendono, cosa sta succedendo? Perché stanno scendendo?
Perché tutti le stanno vendendo.
Benissimo. Quindi, se stanno vendendo, significa che hanno del capitale, quindi dei soldi liquidi sul loro conto di brokerage, che devono usare in qualche modo. Soprattutto gli investitori professionisti non possono tenere soldi così liquidi durante una crisi, perché c'è bisogno di mantenere la loro performance. Altrimenti, quando saranno giudicati poi a fine trimestre, potrebbero perdere il lavoro.
Ah, ho capito. Quindi stai dicendo che vendono tutte le stock, quei soldi liquidi che hanno, invece di rimanerli in cash, li mettono in oro e argento.
No, li devono mettere da qualche parte. Adesso quello che comprano è quello di cui voglio discutere. Perché la gente pensi che comprino oro e argento con questi soldi, anche perché oro e argento sono soldi. Tutto il mondo si basava su oro e argento come moneta, fino al 1971.
Sì.
Quindi tutte le valute, la lira, l'euro non esisteva chiaramente, il dollaro, la sterlina, erano tutte basate sull'oro. Quindi l'oro erano i veri soldi e le banconote, dollaro, sterline, yen e così via, compresa la lira italiana, erano tutte derivate dall'oro, quindi c'era una quantità di moneta in circolazione che dipendeva dalla quantità di oro nelle banche. Poi dal 1971 questo link tra oro e valuta è stato completamente dissolto e quindi il link monetario per l'oro è sparito. Però nonostante ciò l'oro è ancora visto come uno degli asset più importanti per l'economia e rappresenta effettivamente la moneta che dovrebbe esserci in circolazione, anche se di nuovo non è più così. E quindi c'è questa aspettativa che la gente compri oro come se fosse cash, perché i governi, come dicevi tu prima, no? Hai paura che stampino troppi soldi per contrastare il crollo economico. Man mano che stampano più moneta, chiaramente il valore di ognuno di queste monete, quindi di dollaro, il valore di ogni dollaro, il valore di ogni sterlina, il valore di ogni euro diminuisce.
Mm-hmm. Però abbiamo visto durante questa crisi che l'oro è sceso, quindi non si è avverata questa profezia.
No, infatti, perché quello che fanno gli investitori con i soldi liquidi dopo aver venduto le stock normalmente è quello di comprare bond, però non in bond delle aziende, che pure sono scesi, ma in bond governativi, perché quelli sono assicurati. Praticamente non c'è rischio di default.
Che cos'è un bond del governo?
È un prestito che fa il governo. Invece, mentre i bond aziendali sono prestiti che fanno le aziende, cioè loro ti chiedono di prestargli i soldi e in cambio ti danno un tasso di interesse, come
però
fa la banca.
Però le aziende possono fallire.
Però le aziende possono fallire, quindi c'è un rischio. Mm-hmm. Quindi se arriva, che ne so, tu hai nominato Disney, se arriva Disney e dice mi prestate 2 miliardi, mm-hmm, e vi darò, che ne so, il 10% di interesse, okay, anche se basso, il rischio di default di Disney è comunque esiste, perché potrebbero chiudere dall'oggi al domani o comunque non essere in grado di ripagare quella cifra.
Invece con il bond del governo tu stai prestando i soldi al governo ed è quasi impossibile che il governo fallisca, perché si possono comunque stampare i soldi da soli se non avessero soldi.
Esatto, questo è il concetto. Sono assicurati perché li possono stampare di più. Se presti soldi all'Italia, l'Italia non può stampare soldi, però l'Europa può stampare soldi per salvare l'Italia. E nel caso degli Stati Uniti loro possono stampare i loro soldi, e quindi se presti soldi al governo americano semplicemente ne stampano di più e te li danno indietro.
Quindi mi stai dicendo che i bond governativi invece sono aumentati?
E infatti, noi per esempio abbiamo dei bond, una piccola quantità, e quei bond sono aumentati del 10-15%.
Quindi la profezia dei bond governativi si è avverata, ma non quella dell'oro?
No, però quella dell'oro è una situazione particolare, perché, dicevo, c'è l'aspettativa che le stock scendano e l'oro salga, perché dovrebbe essere un trasferimento di soldi da azioni a oro. Però, come abbiamo già detto più volte, quello che succede in realtà è che i broker chiamano gli investitori e chiedano a loro di diminuire il livello di margine che usano sul conto. In che modo? Di nuovo, o aumentando la quantità di denaro sul conto, quindi trasferendo i soldi dal proprio conto bancario a quello del broker, oppure vendendo asset, quindi vendendo azioni, vendendo altri prodotti finanziari che questi investitori hanno con quel broker. E chiaramente la scelta dell'investitore è sempre quella di vendere i prodotti che non generano nessun guadagno, come oro argento, perché lo puoi guardare l'oro, come dice Warren Buffett, però non produrrà mai niente. Invece vendere un'azienda è sempre vendere un prodotto, cioè un qualcosa che produce revenue, produce profitto. Però quello che dici tu è la profezia dell'oro che dovrebbe risalire, in realtà potrebbe accadere comunque, perché nel momento in cui inizia a aumentare l'inflazione, allora il prezzo dell'oro dovrebbe salire, perché la quantità d'oro in circolazione più o meno rimane sempre la stessa, aumenta dell'1-2% l'anno proprio per limiti fisici, perché non riescono a estrarre tanto oro dal terreno, diventa sempre più difficile, mentre la quantità di soldi in circolazione di carta di banconote,
carta straccia
sì, può essere stampata, quindi la quantità di moneta in circolazione può essere espansa a livello infinito, perché sono semplicemente zero su uno schermo oppure carta che viene stampata.
Ma poi stamattina non avevi letto un articolo che a quanto pare molti investitori stanno iniziando a cercare oro e non lo trovano, e quindi molti stanno anche partendo col jet privato per andarlo a trovare.
Questa cosa fantastica. Stamattina ho letto, poi lo linko nelle note dello show, questo articolo sul Wall Street Journal che diceva che tutti i banchieri stanno cercando disperatamente di accumulare oro proprio perché non, come protezione contro una potenziale inflazione futura. E chiaramente adesso è troppo tardi. È come comprare un'assicurazione quando la casa ti sta già andando in fiamme. Non ha senso, nessuno ti darebbe quell'assicurazione. Così adesso è impossibile trovare dell'oro fisico perché la domanda è stata talmente alta appena iniziata la crisi che sia i produttori si sono a corto di stock, sia chi li vende, quindi gioiellieri e traders di oro non ne hanno abbastanza. E quindi c'è questa notizia che descriveva come alcuni stiano addirittura affittando jet privati per andare dall'altra parte del mondo, direttamente dai produttori, dai minatori d'oro, a prenderne.
Prendersi un po' di pepite, come ha fatto zio Paperone.
Esatto. Il che però ti fa pensare anche alla sconnessione tra il prezzo dell'oro sul mercato e quello poi che sarebbe il prezzo dell'oro fisico, perché chiaramente se questa gente è talmente disperata che per cercare dell'oro va a prendere il jet privato e va dall'altra parte del mondo direttamente nelle miniere, allora è chiaro che il prezzo sul mercato non riflette effettivamente la domanda, e questo sempre perché ci sono dei traders e delle aziende che sono costrette a vendere prodotti relativi all'oro per liquidare il loro portafoglio, per avere liquidità nel loro portafoglio. Il che mi porta anche a pensare che il prezzo dell'oro schizzerà alle stelle probabilmente in tempi abbastanza brevi. Potrebbe succedere o meno, sì. Quindi non prendete questo come consiglio finanziario, perché non lo è, però è molto probabile, secondo me, che nei prossimi mesi il prezzo dell'oro salirà drasticamente. In effetti da inizio anno, anzi già dall'anno scorso, è aumentato di un buon 20%.
Poi c'è qualcos'altro che non è proprio un settore o un bene, però ero incuriosita di capire l'andamento dei pacchetti, ovvero degli ETF, sul mercato, perché abbiamo visto più o meno come si sono comportate le stock, come si comportano i pacchetti.
Beh, gli ETF sono dei pacchetti che contengono o azioni o bond o altre cose, normalmente azioni e bond. Il loro andamento dipende dalle azioni che contengono. Per esempio, avere un ETF che traccia l'S&P 500 significa fare la stessa performance dell'S&P 500, quindi se l'S&P 500 è sceso del 25-30%,
avrai la stessa
performance. Chiaramente ci sono degli ETF diversificati in settori diversi, per esempio ci sono ETF che tracciano tutte le aziende che minano oro. Quelle chiaramente potrebbero stare giù, quanto potrebbero stare su non lo so, dipende da come è andato quel settore. Oppure ETF che tracciano tutte le aziende che sono nel settore dei trasporti, e quelle chiaramente sono giù perché avranno sia aziende che producono auto, sia aziende che si occupano di viaggi in generale, sia aziende tipo linee aeree.
Poi ci sono anche i pacchetti che includono i bond del governo, vero?
Esattamente. Che
quindi
poi
quelle potrebbero essere su.
E quelli sicuramente
quindi,
sono
quindi
su.
Quindi dipende essenzialmente dal pacchetto che hai. Non significa nulla se hai, diciamo, ETF, è meglio che avere
stock singole, assolutamente no, azioni singole.
Dipende, sì, da quello che hai.
O ETF è praticamente la stessa cosa se hai un basket diversificato. Sì. Quello che vogliamo fare noi però non è investire in ETF, perché vogliamo capire quali aziende stiamo comprando. Quindi normalmente vogliamo comprare azioni di aziende singole, capire quelle aziende, capire quanto valgano e quale sia l'impatto che una crisi come questa può avere, e comprare in sconto. Quindi, per esempio, adesso aziende che sono scese del 20, 30, anche 50% in alcuni casi, per esempio le linee aeree sono scese anche di più del 50% in alcuni casi, potrebbero essere in sconto adesso.
Sì.
Non lo sappiamo, dipende dalle aziende che stiamo seguendo noi come investitori.
No. Infatti.
Però se non si ha nessuna idea di quali siano buone aziende contro aziende che non valgono niente, allora comprare un ETF ti dà una performance media rispetto a quella del mercato.
Comunque in momenti come questi che è importante capire come studiare le aziende, perché possiamo capire se il prezzo che vediamo sul mercato è in saldi o meno, senza basarsi soltanto sull'andamento del prezzo, perché non vuol dire nulla. Per esempio, che ne so, diciamo Tesla, che era schizzata a $900, mi pare, e adesso forse è scesa a 500, non vuol dire che è in sconto soltanto per questa differenza di prezzo. Va studiata l'azienda e va capito se si tratti o meno di saldi, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Inoltre, volevo concludere questa puntata dicendo che questa non è la prima crisi che si è avuta nel mercato, e anche a livello economico mondiale. Lo so che molte testate giornalistiche la stanno paragonando a una delle crisi peggiori che si è avuta in passato, quella del 29, la cosiddetta Great Depression, che poi ha portato al famosissimo Black Monday, dove il mercato di Wall Street è praticamente crollato, e si stanno comunque dipingendo questi scenari apocalittici. Però appunto sì, si sono avute già altre crisi in passato, quella più famosa quella del 29, poi si è avuta quella della dot-com bubble nel 1999, dove appunto è esplosa per via di tutte queste aziende che avevano il dominio dot-com. Mi sembra così stupido pensarci adesso, che tutti investivano in aziende soltanto perché avevano il dominio che finiva in dot-com.
Era la moda del momento, comprare aziende che stavano sfruttando internet, che era diventata grossa cosa.
Esatto, e poi in tempi più recenti degli anni 2000 si è avuta la famosissima crisi, il subprime mortgage.
Insomma, la crisi finanziaria del 2008.
Esatto, di cui poi c'è anche il film The Big Short, che secondo me è ottimo vedere in questo periodo.
Potrebbe succedere una cosa simile.
Sarebbe bene rivederlo. E dato che nelle prossime puntate continueremo a capire come fare analisi di un'azienda, secondo me è una buona idea andare a vedere quali sono state le aziende che hanno subito tutte e tre queste crisi e esistono ancora. Perché secondo me ci può dare un'ottima indicazione di come hanno superato queste tre crisi e forse come possono superare anche questa crisi. Anche se lo so che queste crisi sono diverse fra loro, però può essere una buona idea, giusto? Capire quindi quali sono queste aziende che ancora esistono dopo 100 anni e sono ancora in piedi.
Indubbiamente. Poi sicuramente non vogliamo togliere enfasi a questa crisi, che sicuramente sarà forte e sicuramente causerà un sacco di problemi a tante aziende, tante persone che stanno perdendo il lavoro, stanno perdendo gli affari, ma sarà una cosa temporanea e passerà come sono passate tutte le crisi. Quindi l'importante è avere un po' di liquidità che ci basti a andare avanti al qualche mese e tenere duro.
Quindi ci vediamo nella prossima puntata, dove continueremo a parlare di studiare le aziende e continueremo con come leggere i report finanziari, che era dove ci eravamo fermati.
Per questa volta è tutto, allora alla prossima puntata. Ciao!
Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto, ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto, non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.